Allora, buongiorno a tutti, le ascoltatrici e gli ascoltatori. E oggi la trasmissione è più ricca del solito, perché avremo, io spero, una lunga conversazione con il professore di economia della società di Padova, Andrea Fumagalli, e ci sarà anche la possibilità di intervenire. Quindi ripeto, naturalmente gli ascoltatori lo conosceranno benissimo, però magari c'è qualcuno che ancora non lo conosce a memoria. Ripeto il numero di telefono per chiamare la radio, che è 06 49 17 50. Ecco, se quindi qualcuno degli ascoltatori vuole interloquire con la trasmissione, può fare questo numero e avrà sicuramente la priorità dell'ascolto nostro invece del parlare nostro. Il tema, l'argomento è... No, volevo aggiungere un'altra cosa. Siccome il problema riguarderà in gran parte il precariato, è prevedibile che si facciano nel corso della trasmissione parecchi numeri. Quindi gli ascoltatori che si lamentano perché i numeri detti alla radio poi difficilmente si memorizzano, possono essere utilizzati, abbiamo provveduto, anzi Marco ha provveduto a trovare una soluzione, nel senso che nella registrazione che sta sulla radio a fianco c'è un link sul quale si possono arrivare alla lettura dei dati di cui stiamo parlando. Quindi probabilmente non tutti, ma ci sono alcune tabelle molto, molto specifiche e soprattutto in gran parte realizzate da noi, che aiutano a poi elaborare quello che si è ascoltato. Quindi vi ricordo che chi vuole accedere basta che digiti sul computer, su Google, io non so se ci sono altre strade, la strada che uso io è quella di digitare su Google Radio Onda Rossa la data della trasmissione e poi la trasmissione, il titolo della trasmissione, che è Pensioni e Previdenza. Ecco, con questa semplice operazione si arriva all'ascolto della trasmissione registrata, ma si arriva anche a questi due link. Anzi, il link è uno solo, però poi si entra dentro l'archivio e gli ultimi due articoli, quelli che stanno in testa, messi dentro, sono quelli che riguardano questa trasmissione. Allora, vorremmo cominciare appunto da una situazione che avevamo già in qualche misura descritto in qualche trasmissione precedente, ed è quella di una visione un po' più complessiva, un po' più definitiva, che però per definitiva è sempre in itinere, no? Insomma, di cos'è oggi il precariato. Perlomeno il precariato, di quel precariato che cerca lavoro, che si impegna a trovare lavoro e che poi lo trova, e che tipi di lavoro trova, insomma, e quant'è la dimensione di questo precariato. Perché le tabelle più importanti, quelle più diffuse, sia quella dell'Istat sia quella dell'INPS, no, fanno credere che il precariato in Italia si riduca nei lavoratori a termine. E poi i commenti che accompagnano le tabelle confortano questa ipotesi, che il precariato sia soltanto quello dei lavori a termine. Allora, su questo è importantissimo invece sfatare questo tentativo di mistificazione, perché i lavoratori a termine, che non sono pochi, sono più di 3 milioni, 3 milioni e 100 mila, no, non sono che una parte del precariato, e invece stanno crescendo forme di precariato che investono i lavoratori, sia giovani che non giovani, no? Che però spesso nella, diciamo, nelle statistiche, nella, non parliamo poi dei giornali, no? Che fingono che non siano contratti a termine, che non siano contratti a precari. Allora, l'occasione di stendere, diciamo, questa tavola, l'elenco dei lavori precari ci è data soprattutto da le statistiche che sono state pubblicate sia dall'INPS che dall'Istat più recentemente, a gennaio, ma che riguardavano il mese di novembre del 2019. Bene, non c'è stato giornale, almeno tra tutti quelli che ho frequentato, che non abbia vantato che quel mese rispetto al mese precedente c'era stato l'aumento dello 0,1% tra gli assunti a tempo indeterminato. Allora, qui i tempi è indispensabile per capire la natura di questi dati. Il tempo è indispensabile perché se i giornalisti o l'Istat va suggerendo che è lì che si misura il fenomeno nel suo insieme, capite bene che la mistificazione è grande, perché adesso lo vediamo subito, no? I lavoratori a termine negli ultimi anni, no, si sono moltiplicati e si moltiplicano. Certo, se uno poi va ad aspettare il mese per vantare quello 0,1, lo trova, no? Ma lo trova in un contesto in cui è di generale abbassamento del lavoro a tempo indeterminato. Allora, restando, diciamo, all'elenco dei lavori precari, ecco, noi diciamo che a questo 3 milioni e 100 mila lavoratori precari, perché hanno un contratto a termine, se ne aggiungono ben altri numeri. Per esempio, si aggiungono 2 milioni e 720 mila di lavoratori che non nessuno definisce a termine, ma che sono quelli che hanno un contratto a part-time involontario. Quindi il part-time involontario, che è un semilavoro, che è coatto, no? Che è destinato a coloro che cercano un lavoro a tempo pieno e, non trovandolo, si accontentano di un lavoro a part-time, è veramente il precariato esistenziale, no? che dilaga, tant'è vero che sta crescendo negli ultimi tempi, no? In maniera esorbitante, e l'ha fatto arrivare in pochi anni a 2 milioni e 720 mila. Ripeto, non è il lavoro a part-time quello scelto, no? È il lavoro a part-time a cui si è costretti non avendo trovato un lavoro a tempo pieno. Un'altra categoria di precari sono, ma proprio questi, diciamo, anche nella stessa denominazione, sono gli apprendisti, che sono 323 mila, e per definizione un apprendista è un apprendista, non è assolutamente un lavoratore a tempo indeterminato. Quando avrà finito l'apprendistato, c'è la possibilità che venga assunto, una possibilità molto rara tra l'altro, quindi, e soprattutto molto procrastinata, perché tenete presente che adesso il contratto di apprendistato può durare 6 anni, il tempo di 2 lauree brevi, quindi diciamo che è un regalo, un altro dei tanti regali che si fa al padronato, no? Di poter sfruttare i lavoratori con salari più bassi e con contribuzioni che da quest'anno addirittura si azzerano, no? Per i precari non si, per gli apprendisti non ci sarà alcuna contribuzione. I precari avevano tradizionalmente una contribuzione più bassa, era molto limitata al 10%, adesso invece lo Stato attraverso la fiscalità generale si accinge a rendere un regalo ai padroni, la contribuzione i padroni non dovranno pagarla per niente. L'altra situazione di precariato che è importante da segnalare sono dei lavoratori stagionali. Adesso come si faccia a non mettere tra i lavori precari e i lavori a termine anche i lavori stagionali è dell'incredibile, perché chiaramente anche lì sta nella definizione stagionale, significa che vieni assunto, no, per quel periodo, dopodiché il contratto scade e non lavori più. Quindi gli stagionali sono più di 500.000, 660.000, e quindi rientrano, diciamo, in questa grande categoria del precariato esistenziale di cui abbiamo parlato prima. Penultima categoria è la categoria dei lavoratori con contratto a somministrazione. I contratti a somministrazione, chi ci ascolta già sa quello che ne pensiamo, si tratta di un precariato e di un caporalato di Stato, no? Vengono aperte le agenzie o le cooperative per assumere lavoratori proprio come fosse una merce che poi viene data in affitto, in leasing alle imprese che la utilizzeranno. Quindi una categoria che tra l'altro si trova spesso con due datori di lavoro, tutte e due con la possibilità di licenziarlo, no? Che le cui condizioni sono insomma tra le peggiori che un precario può incontrare, perché poi dentro queste categorie di precariato, no, le varietà della precarietà si assommano, perché è possibile che un precario assunto con contratto a somministrazione ci abbia anche un part time, quindi non lavori tutto l'anno, ha la possibilità anche di essere un lavoratore intermittente. Quindi diciamo che ormai la precarietà è un coacervo che raramente si presenta nella sua forma distinta, ma spesso, no, raccoglie più forme di precariato, ognuna con un nome diverso, che però è sempre precariato. L'ultimo, appunto, anche è una forma di precariato in pieno sviluppo proprio in questo ultimo periodo, che è quella del lavoro a chiamata o lavoro intermittente, che lavoro al quale bisognerà dedicare una trasmissione specifica, perché ha dell'incredibile, nel senso che l'intermittenza presupporrebbe che nei periodi di non lavoro il lavoratore abbia una forma di salario compensativo, invece molto spesso non ce l'ha, anzi, e magari è proprio il lavoratore che rinuncia ad averla per poter essere assunto. Quindi siamo arrivati a tutte queste categorie che insieme, sommate, sono la bellezza di 8.678.000 lavoratori precari con contratto precario che lavorano oggi nel nostro paese. Lavorano, si fa per dire, perché poi voi capite che in queste condizioni proprio parlare di lavoro, si può parlare che di sfruttamento senza dubbio, però poi il lavoro potrebbe essere anche altro da quello che in realtà viene reclamizzato con questi lavori. Quindi non, la prima cosa che contestiamo è che non si tratta di 3 milioni e 100 mila lavoratori a termine per i lavori precari in Italia, ma si tratta perlomeno di 8 milioni e 670 mila contratti a precari, no, che quotidianamente sono vissuti dai lavoratori in Italia. Anche questo dato però è incompleto, perché tutti questi sono i dati relativi ai lavoratori dipendenti, ma credo che molti di voi, molti degli ascoltatori abbiano esperienza di partite IVA, che in realtà sono dei lavori ultra precari, no? Che però, appunto, vengono assunti a per l'orario di lavoro per cui gli fa comodo al padrone, e che però si devono fare la partita IVA, e quindi c'è un mascheramento, diciamo, del lavoro dipendente attraverso questa forma di lavoro autonomo che è violentissima, tra l'altro.
È una violentissima forma praticamente di libero imprenditore coatto.
È libero imprenditore coatto, benissimo. Allora c'è Marco, c'è Fumagalli?
Certo.
Allora, in attesa di Fumagalli andiamo avanti con questo argomento sulla precarietà e facciamo un po' di conti negli ultimi anni. Partiamo dal 2014, poi diremo perché dal 2014, quanto è aumentato il lavoro a termine, quella forma che appunto spesso dalle statistiche viene presentata come residuale, e come invece è in crescita insieme a tutto altro il resto come forma di precarietà. Nel 2014 erano 2 milioni e 200 mila i lavoratori a termine, questa forma specifica di precarietà del lavoro a termine, e nel 2018 sono 3 milioni e 111 mila, come dicevo prima. Quindi diciamo che in questi 5 anni i lavori a termine, che ripeto è soltanto una forma specifica della precarietà, è aumentata di circa un milione, poco meno di un milione di lavoratori. Quindi capite bene che è un fatto, insomma, proprio una falsità, no? Mettere l'aumento dello 0,1% dell'aumento dei lavori a tempo indeterminato, quando invece c'è le forme di precariato che aumentano e continuano a moltiplicarsi, e nella forma e nel numero. Dicevo 2014 perché spesso le cose che rileviamo hanno questa data d'inizio, il 2014, e come finale il 2018. Il 2018 facilmente perché sono i dati più completi di cui si può disporre attraverso le fonti ufficiali, ma il 2014 invece è la data d'inizio di una politica dei governi che è portata avanti in tutti in questi 5 anni, dal 14 al 18, di decontribuzione, ossia i padroni pagavano i lavoratori senza pagare quella parte di salario differito che è costituita dai contributi che i datori di lavoro devono pagare sui lavoratori, per i lavoratori che stanno lavorando. Questa decontribuzione ha dimensioni enormi, se pensate che in quei 5 anni di cui stiamo parlando sono stati 86 miliardi che dallo stipendio dei lavoratori, dallo stipendio del salario, quello diciamo di carattere più sociale, di carattere più direi anche più elevato come qualità, no, è passato nelle tasche, nei portafogli delle imprese e soprattutto nelle imprese poi delle rendite, perché le imprese sono sempre più diventate delle forme di accesso alla rendita piuttosto che ai profitti. Quindi la cosa che ci sembra importante sottolineare come questa politica, cominciata soprattutto dal governo Renzi nel 2014, è poi stata proseguita da tutti gli altri governi ed è ancora in atto, della decontribuzione, no? Sta svuotando le casse dell'INPS, perché sono soldi che non sono versati, sono contributi che non vengono versati all'INPS e che poi si dirà che l'INPS sta andando in rosso, sta perdendo e bisogna tagliare le prestazioni sociali che l'INPS deve erogare. Quindi ci sembra importantissimo, in questo silenzio totale e agghiacciante che circonda questa operazione di proprio di fuga dei danari destinati a salario, anche se appunto salario differito, salario pensionistico, salario sociale, invece no, rimane nei portafogli degli azionisti delle imprese, invece no, di rafforzare, rendere possibile lo Stato sociale e le sue istituzioni, prima tra tutte le pensioni. Quindi ci sembra molto importante, diciamo, quando citiamo dei dati, prendere questo intero quinquennio e far vedere come questa politica delle decontribuzioni, del, come si dice ufficialmente nelle leggi, agevolazioni contributive per i padroni, no, sia accompagnata da proprio quello che è l'opposto di ciò che prevedevano le leggi. Le leggi prevedevano queste agevolazioni contributive in funzione di un aumento dei posti a tempo indeterminato e, diciamo, un contenimento del lavoro precario. Quello a cui abbiamo assistito e stiamo tuttora assistendo, no, è invece un travaso di soldi nelle tasche, nei portafogli dei padroni, senza che ci sia un esito rispetto coerente con quello che si erano date le leggi, perché il lavoro a tempo indeterminato diminuisce e il lavoro precario invece dilaga. Allora, questa è la ragione per cui valutare questo quinquennio è molto importante, ed è importante anche seguire quello che sta succedendo, perché gli ultimi dati del 2019, che non è l'anno completo ma si fermano all'ottobre del 2019, nel frattempo, oltre gli 86 miliardi già spesi, già fino all'ottobre del 2019, già altri 10 miliardi di decontribuzioni erano passati dal salario dei lavoratori ai capaci portafogli degli azionisti. Quindi questa cosa procede con il cambiamento dei governi e diciamo è il segnale, diciamo, dal punto di vista strutturale, i governi litigano, cambiano le maggioranze eccetera, però la sostanza è che le politiche dal punto di vista strutturale no, sono le stesse, antipopolari, sempre a favore delle imprese e soprattutto della rendita. Citavo prima quanto è sta diminuendo la quanto sta diminuendo il numero dei lavoratori a tempo indeterminato. A tempo indeterminato i lavoratori in questo quinquennio non solo non sono aumentati, ma sono diminuiti di 1.250.000 unità. Quindi c'è stato proprio l'opposto, la diminuzione dei tempi dei lavoratori a tempo indeterminato, no? Nonostante questa fiume di danari che le imprese si sono spolpati. Aggiungiamo, e questa è cosa importantissima e di fondo, è che pur chiamandosi lavoro a tempo indeterminato dal punto di vista formale, questi ormai il lavoro a tempo indeterminato non esiste più, perché dopo il Job Act, no, chi ci ascolta lo sa bene, no, il lavoro a tempo indeterminato sostanzialmente non esiste più. Esiste un contratto che si chiama tutele crescenti, che però consente al datore di lavoro, al padrone, di licenziare i lavoratori quando e come vuole, senza dover nemmeno affrontare il giudizio del giudice che con l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori doveva addurre per il licenziamento una giusta causa. Adesso la giusta causa non serve, perché anche se giusta o ingiusta la causa del licenziamento, il datore di lavoro, il padrone, no, per licenziare non ha alcun limite, l'unico limite è una penalizzazione, tra l'altro leggera, per ogni anno di lavoro che il lavoratore aveva accumulato nell'impresa. Quindi si chiama tutele crescenti perché questa penalizzazione aumenta, tra l'altro è una penalizzazione che viene ampiamente compensata da la decontribuzione che il datore di lavoro riceverà dallo Stato, perché non dovrà pagare i contributi per il nuovo assunto. E quindi voi capite che è una cosa, è un marchingegno proprio circolare, tutto in favore delle imprese, ma delle imprese di che? Perché poi capite che quando le imprese hanno possibilità di realizzare le rendite attraverso la decontribuzione o attraverso la defiscalizzazione, poi di imprenditoriale di rischi non hanno più, l'unica cosa che fanno è rafforzare e sviluppare la capacità finanziaria dell'azienda, la suddivisione di dividendi, e che poi mi sembra che dal punto di vista poi della realizzazione dei servizi e delle merci stiamo sempre più bassi, sempre più parassitarie risultano le imprese. Quindi questa è la situazione e diciamo che proprio gradualmente, annualmente, noi vediamo questo saldo che nessuno riporta. Ecco la cosa, le tabelle che voi potete trovare sul sito di Radio Onda Rossa non sono le tabelle quelle ufficiali, sono l'elaborazione delle tabelle che noi facciamo. È un'elaborazione che non si trova in quelle pubblicazioni di cui noi utilizziamo i dati, sono essenzialmente quelle che riguardano i saldi. Noi per esempio abbiamo una serie di crescita di alcuni dati relativi alle assunzioni, che però se non vengono confrontate con le cessazioni, no? Quello che si vede molto chiaramente è che tra nel lavoro a tempo cosiddetto, a tempo indeterminato, no? Le cessazioni sempre sono più numerose delle nuove assunzioni, per cui noi abbiamo un continuo calo delle assunzioni a tempo indeterminato, perché le cessazioni superano di gran lunga, no, le assunzioni. Quindi la l'Istat rivendica questa crescita di cose, ma non fa poi il confronto con quanti della stessa categoria sono stati i contratti cessati nello stesso arco di tempo. Siamo in comunicazione col professor Fumagalli. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi e un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Grazie. Allora, noi abbiamo fatto un po' un riassunto di quello che stiamo scoprendo sul precariato e ci, diciamo che ci interesserebbe molto che lei inquadrasse questo fenomeno di questo tipo di precariato, che sicuramente non è l'unico precariato, quello che cerca un lavoro, lo trova e lo trova nella forma precaria, no? E diciamo anche rispetto ai processi economici, che cosa significa un paese nel quale si sviluppa in maniera così inconsulta il lavoro precario. Ecco, quindi vorremmo sapere da lei, insomma, se ci può fare un quadro di contorno, di cornice al precariato di cui stavamo parlando noi.
Sì, la questione è assai complessa, come immaginabile, e credo che sia necessario, per fare un po' di chiarezza, partire da alcuni punti fermi che riguardano un po' il contesto italiano, ovvero che la precarietà si manifesta in forme molto eterogenee, non c'è una figura precaria unica, come un tempo c'era la figura operaia, massa, la catena, che era abbastanza omogenea all'interno dei diversi luoghi di lavoro. Qui invece la figura della precarietà assume problemi di soggettività, di tipologie lavorative, di modalità di azione che variano tantissimo. Sotto l'ombrello della precarietà va il migrante che più o meno in nero, sottopagato, raccoglie i pomodori nella piana di Gioia Tauro, fino al ricercatore universitario. Sono figure ovviamente molto diverse fra loro, e questo è un primo dato di fatto da cui partire per fare un quadro dell'analisi della precarietà. Secondo aspetto da considerare è che la precarietà in Italia è particolarmente elevata nelle sue forme differenziate, come dicevo prima, per la natura e per la struttura del sistema produttivo italiano, che essendo basato su una dimensione di piccola impresa ha una flessibilità strutturale organizzativa di gran lunga superiore a quella esistente negli altri paesi competitor dell'Italia, dell'Europa centrale, o rispetto agli Stati Uniti, o rispetto anche alla stessa Cina, dove la presenza di grandi imprese obbliga a un'organizzazione del lavoro caratterizzata da maggior stabilità per esigenze di produzione, diciamo, non per garantire stabilità di reddito, eccetera.
Per il buon cuore dei padroni, no?
No, non per il buon cuore dei padroni, sicuramente no. E questo ovviamente significa che, questo da un lato, 30 anni fa, ma passiamo parecchio tempo fa, era stata qualcosa che era stato considerato una virtù. Questa flessibilità strutturale del sistema produttivo italiano consentiva al sistema produttivo italiano di alcuni settori di adeguarsi, adattarsi meglio a quelle che erano le volatilità della domanda, i cambiamenti tecnologici eccetera eccetera, fino al punto, se vi ricordate, che a una certa età dire che piccolo è bello, il modello italiano dei distretti industriali, la piccola impresa in grado di creare il made in Italy, tutte queste cose qui che sono diventate tutte delle leggende, dei miti, perché in parte sono esistite per delle quota abbastanza marginale, ma oggi sono del tutto scomparse. Quello che invece è rimasto è che questa flessibilità produttiva ha ovviamente portato a flessibilità del lavoro, ma questa flessibilità del lavoro non ha garantito quella mobilità lavorativa in grado di mettere in risalto le qualità personali dei lavoratori, la loro capacità di apprendimento relazionale eccetera, ma ha creato, si è tracimata in pura precarizzazione, in puro dumping salariale, nel fortissimo sviluppo del lavoro gratuito non pagato, nella situazione di crisi salariale e di intermittenza di reddito che oggi caratterizza il nostro paese. E qui veniamo al terzo punto. Il terzo punto è che questo avviene in un contesto in cui l'innovazione tecnologica, le nuove, diciamo, direttrici di specializzazione produttiva tendono a basarsi sempre più su modalità di lavoro che mettono a valore, diciamo, per il capitale tutta una serie di facoltà di vita che non soltanto il corpo e il muscolo, ma l'intelletto, la capacità relazionale, l'apprendimento, la capacità sociale. Oggi si lavora in rete, si lavora su basi di flussi di produttivi, non di stock, come è il caso della vecchia fabbrica fordista nel campo della manifattura. La maggior parte delle attività produttive a maggior valore aggiunto sono nei servizi avanzati, sono quelle che hanno a che fare con la gestione dei dati, pensiamo all'industria dei big data, con lo sviluppo dei social media, con lo sviluppo delle attività avanzate per le imprese, dal linguaggio, dalla ricerca e sviluppo, dalla formazione, dallo stesso servizi di welfare che oggi sono diventati centrali nel processo di accumulazione perché forniscono dati, perché l'attività di prevenzione, lo smantellamento dei servizi sanitari pubblici, così come è stato lo smantellamento della previdenza, hanno messo in moto tutta una serie di iniziative di carattere privato che richiedono una capacità lavorativa dove tutte le facoltà mnemoniche, fisiche, psichiche, nervose e anche fisiche sono necessarie. Allora è cambiato il modo di lavorare, questo favorisce un processo di individualizzazione dei rapporti di lavoro su cui la precarietà ha giocato molto, ha creato quei processi di competizione fra individui, è venuta meno la capacità sindacale di rappresentare le diverse istanze e aiutarle a coniugarle in una proposizione omogenea che tenesse conto delle diversità lavorative, e questo soprattutto non ha consentito, e questo è il punto dolente per la situazione attuale italiana, di sfruttare al meglio quelle che sono oggi le due leve che stanno alla base della crescita della produttività anche da un punto di vista capitalistico, cioè l'economia di apprendimento, cioè la capacità di formazione attraverso l'attività del fare, dell'interagire, eccetera, e l'economia di rete, cioè l'economia relazionale, cioè la rete come il web, per intenderci, luogo dove lo spazio geografico diventa senza confine, diventa uno spazio relazionale dove tutto viene controllato, monitorato, classificato, indirizzato e valorizzato all'insaputa di chi vi partecipa, spesso e volentieri, fino alle economie di apprendimento che consentono lo sviluppo e la diffusione dei processi di conoscenza che oggi sono una delle leve. E insieme ai brevetti tecnologici, insieme alle leve di controllo della finanza, sono i due, diciamo, punti cardini della struttura di potere capitalistica contemporanea. Non è più semplicemente la proprietà del mezzo di produzione come era un secolo fa. E queste economie di rete, queste economie di apprendimento paradossalmente richiedono una continuità di lavoro, ma non tanto una continuità di lavoro nel senso che uno deve fare continuamente, ripetere le stesse cose, richiede soprattutto una continuità di mobilità del lavoro che è permessa solo se esiste una continuità di reddito. È come se noi andassimo, siamo in una scuola è uno studente a metà dell'anno, non va più a scuola, non va per 3 o 4 mesi, poi ritorna, cosa succede? Probabilmente verrà bocciato per le assenze che ha fatto. Il suo percorso di apprendimento viene continuamente interrotto da qualcosa e lui continua a ricominciare da capo, come se continuasse a fare la stessa classe per anni e anni. Ecco, questo è quello che avviene alla generazione precaria di oggi. Iniziano processi di apprendimento all'interno di una serie di attività lavorative, poi questi sono contratti a termine, sono contratti in lead, sono contratti a somministrazione, sono contratti di apprendistato, perché l'apprendimento non è soltanto l'apprendimento intellettuale, è l'apprendimento del fare, che oggi è assolutamente fondamentale nei processi di produzione, proprio perché c'è una specializzazione produttiva che ha superato la standardizzazione della produzione della grande fabbrica. E questo processo di apprendimento viene continuamente interrotto. Questo significa che la produttività tende a essere molto più bassa, se perché le capacità umane non vengono adeguatamente sfruttate, ma questo è un danno per le stesse imprese. Cioè, quello che noi viviamo in Italia, per concludere, scusate se sono stato troppo lungo, è che oggi viene alla luce quanto alcuni movimenti precari degli anni 2000, penso al movimento della Medesis, San Precario, le prime manifestazioni contro la precarizzazione, dicevano con estrema chiarezza: in un contesto in cui la precarietà diventa generalizzata, strutturale, esistenziale, cioè permea tutta l'esistenza delle persone, soprattutto delle giovani generazioni, o giovani che ormai sono diventati 40-50 anni, non sono più 25-30 anni di allora, no? Beh, allora viene fuori che chi di precarietà ferisce, poi di precarietà perisce. E quello che sta succedendo in Italia, la crisi economica italiana, è che sta morendo di precarietà. L'eccessiva precarizzazione del lavoro ne impedisce, diciamo, una crescita tecnologica, una crescita qualitativa della produzione adeguata a quelle che sono le sfide della globalizzazione, da un lato, e dall'altra parte penalizza una domanda, perché la precarietà è precarietà soprattutto di reddito, una stagnazione della domanda, una carenza dei consumi, salari bassi, con tutto quello che ne consegue, che vediamo. Questo ha dei rischi, perché se questo problema non viene preso di petto e non si trovano degli strumenti per affrontarlo e si trovano soluzioni di comodo come la colpa del mio vicino, quindi che insomma, magari ha la pelle nera, magari è donna, magari ha delle caratteristiche che immediatamente lo rendono visibile per essere diventare il capro espiatorio di una situazione di frustrazione, di impoverimento più generale, beh, allora poi succede quello che succede, che abbiamo visto in ultimi anni, con l'aumento della deriva sovranista, legaiola, fascistoide, eccetera, eccetera. Mentre invece sarebbe necessario una comprensione di questo problema e iniziare a fare delle politiche che vanno verso la ricomposizione dei soggetti precari, e sicuramente il discorso della continuità di reddito è essenziale, perché la continuità di reddito permette la possibilità di avere maggior autodeterminazione, prendere coscienza che quello che noi facciamo, anche se ci pare una cosa molto lontana, è all'interno di un meccanismo che produce valore. Quando siamo su Facebook produciamo valore, quando andiamo al supermercato produciamo valore, quando guardiamo la televisione produciamo valore, e questo produce valore non soltanto quando abbiamo un contratto precario di 4 ore dalle 9 del mattino alle 13, e noi produciamo più valore quando siamo fuori del luogo di lavoro di quanto lo siamo quando lo siamo all'interno. Questo è il paradosso di oggi: si lavora di più fuori dal lavoro così certificato di quanto non avessi in passato. La nostra vita è diventata produttiva da questo punto di vista, e questo valore è attività produttiva non certificata, non remunerata, gratuita, all'interno di questo contesto sociale di media brandizzazione sociale, di mercificazione sociale, che è la base dei processi di accumulazione. O prendiamo coscienza e troviamo gli strumenti per attaccare questo contesto, e allora siamo in grado di creare consenso, una nuova coscienza della condizione lavorativa, oppure è chiaro che risposte di piccolo cabotaggio che magari hanno una parvenza di solidarietà di sinistra sono comunque rischiano di risultare del tutto insoddisfacente e insufficiente.
Grazie professore. Senta, ci sono due domande che le volevo porre. Prego. Più urgenti, perché per il resto forse avremo altri appuntamenti, però una cosa che preoccupa noi pensionati che facciamo questa trasmissione è l'attacco veramente eccezionale che da anni si sta conducendo contro lo Stato sociale. Adesso prendo due esempi, quello delle pensioni e quello della sanità, no? Sono continuamente oggetto di attacco, che in forme diverse, però è un attacco che va proprio riducendo la capacità di soddisfazione da parte dello Stato sociale, e invece induce alla privatizzazione di servizi analoghi, no? Ben più degradati di quello che già non sia il pubblico. La seconda domanda invece era se ha visto il film di Ken Loach e che cosa ne pensa dell'ultimo film, no? Rispetto a queste cose che stiamo vivendo e che ci stiamo raccontando adesso per radio.
Dunque, riguardo alla prima domanda, è chiaro che negli ultimi 30 anni abbiamo assistito a un processo di continuo e crescente smantellamento dei servizi sociali pubblici. In Italia devo dire che lo sviluppo di un sistema pubblico nell'erogazione di servizi di pubblica utilità sociale si è sviluppato molto tardi, negli anni 70, grazie alle lotte degli anni 70, e dal 74 che avevo il Servizio Sanitario Nazionale, per intenderci. La universalizzazione degli accessi all'università è stata fatta dopo le lotte del 68-69. L'adeguamento del sistema fiscale sul principio che ognuno paga in funzione del reddito che percepisce, le tasse intendo, indipendentemente dalla fonte di provenienza del reddito, e con la riforma Visentini del 73, quindi noi abbiamo sviluppato un embrione di Stato sociale moderno quando lo Stato sociale keynesiano è entrato in crisi. Questo è già un punto che ce la dice lunga, no? Del ritardo con cui questo paese si è modernizzato. Appena queste misure, e solo, quindi vuol dire che queste misure non hanno avuto neanche il tempo di espandersi, di strutturarsi, eccetera, no? E poi è iniziato già negli anni 80 con i processi di privatizzazione indotti dal trattato di Cardiff a livello europeo, che era del 96, i processi di smantellamento delle telecomunicazioni, dei servizi pubblicità, dell'energia, del gas, eccetera, eccetera, dei trasporti e via dicendo. Parallelamente a questo si è sviluppato il processo di smantellamento che è iniziato negli anni 90. Il primo pilastro che è venuto giù è stato quello della previdenza con la riforma Dini del 96, che tutti ricordiamo, no? Quelli di una certa età perlomeno, perché quelli giovani non sanno neanche cos'è, perché loro per loro il sistema contribuzione non ce l'hanno neanche.
No, mi sembra importante questa cosa di Dini, perché anche adesso si parla della smontare la Fornero quando si dimenticano i precedenti della Fornero, che erano
più radicali. Assolutamente, la riforma Dini e la riforma Maroni sono di gran lunga, hanno inciso in maniera strutturale molto di più della Fornero, anche se la Fornero è stata pesantissima, perché la Fornero ha avuto soltanto il peso di portare e aumentare di un botto l'età pensionale, soprattutto delle donne, certo, che è aumentata di 5 anni in una botta sola. Ci sono delle persone che conosco che sono ancora incazzate adesso per questo, come molti altri, credo. E quindi con la riforma Dini il passaggio al sistema contributivo, dal sistema di ripartizione, ha significato mettere sotto controllo i conti dell'INPS, nel senso che l'INPS arriverà, quando questo sistema andrà a regime nel 2000, ormai manca pochi anni, nel 2025-2026, perché nel 96 più 20 anni siamo nel 2016, altri 10, 2026 dovrebbe, adesso non vorrei dire stupidaggini.
Quando finirà il misto,
quando non ci sarà più nessuna contribuzione. Bisogna aspettare che poi tutti i pensionati adesso poi muoiano, sperando che questo non succeda, però questo, perché purtroppo il cinismo economico arriva a questi livelli, no? Sembra che sia una colpa vivere a lungo, no? E quindi questo metterà sotto controllo i conti dell'INPS, perché l'INPS erogherà le pensioni in funzione dei contributi versati, quindi c'è un saldo nullo, di pareggio. Hai dato tanto, riceverai tanto. Ci sarà qualche variazione se le aspettative di vita sono diverse, ma a livello generale ci saranno dei meccanismi di compensazione che fanno sì che il saldo delle pensioni sarà dell'INPS, come le garanzie delle pensioni, sarà sicuramente in pareggio. E non ci sono dubbi su questo, lo sanno tutti questo. Quello che rimarrà è la bomba sociale che ci sta sotto, perché questo significa che tutti coloro che hanno una carriera lavorativa intermittente avranno contributi intermittenti se mai riusciranno a pagarli. Questo significherà che quando arriveranno all'età pensionabile, che si allungherà sempre più, avranno diritto sulla base dei contributi scarsi versati a una pensione assolutamente miserrima, quindi rischieranno di rimanere nella trappola della povertà se sono già, o di entrarci se non lo sono, con tutti gli effetti sociali che ciò comporta. Quella situazione che ha sempre retto il welfare italiano, il welfare familiare italiano, di un trasferimento generazionale dai padri ai figli e dai nonni ai nipoti, che ha retto il reddito delle famiglie, l'ultimo rapporto dell'Istat di qualche paio di settimane fa lo confermava in maniera clamorosa, verrà meno, perché a un certo punto questi nonni superati i 90 anni, anche loro purtroppo non essendo dotati di mortalità saranno costretti a morire. E quindi questo si svilupperà un problema sociale di enorme proporzione, quindi questo è un problema che sicuramente credo che al riguardo sia importante quello che ha detto ieri la ministra del lavoro e delle questioni sociali Nunzia Catalfo, che ha istituito una commissione che per studiare le modalità di separare, che è tutto un calderone dentro l'Inps da questo punto di vista, l'assistenza dalla previdenza. Questo dovrebbe da un lato salvaguardare la previdenza e dall'altro migliorare e creare un fondo separato dai contributi sociali per l'assistenza, che potrebbe essere finanziato dalla fiscalità generale attraverso dei prelievi fiscali che dovrebbero essere soprattutto a carico delle classi più agiate, se ci fosse un po' di giustizia in questo mondo, no? E questo potrebbe essere un primo passo, questa separazione tra assistenza e previdenza, per una riorganizzazione in senso positivo sia del sistema degli ammortizzatori sociali sia del sistema della previdenziale. Per appunto vedremo se questo poi verrà effettivamente perseguito, perché la questione non è economico, di gestione economica o di contabilità, è una questione, come sappiamo, puramente politica.
Professore, lei professore ha detto prima che il valore, direi il plusvalore, si riproduce in tutti gli atti della vita, no? Però noi assistiamo ad un lavoro precario e quindi, assistendo ad un lavoro precario, abbiamo anche una pensione precaria. Però, certo, se è vero l'assunto precedente, è tutta la vita del lavoratore destinata a produrre plusvalore e quindi è un'ingiustizia ancora maggiore, lui non riceverà, certo, mai quello che produce.
Certo, assolutamente sì, anche perché la maggior parte di questa produzione non gli viene riconosciuta, è fatta gratuitamente. Certo. Quindi è chiaro, assolutamente sì. I livelli di sfruttamento oggi sono meno percepibili di un tempo, perché era, magari la condizione lavorativa era più immediata, stando in fabbrica, io ho lavorato in fabbrica, so cosa significa, no? E quindi l'immediato il senso di sfruttamento. No, e infatti da quando ho lavorato in fabbrica ho deciso che era meglio studiare. Ma adesso però quindi è meno percepibile lo sfruttamento oggi, ma è molto più pervasivo, è molto più ampio, sicuramente. E non ce ne si rende conto fino a un certo punto. Quindi qua c'è tutto un lavoro di coscientizzazione, di denuncia di tutta una serie di situazioni che adesso in parte cominciano un po' a svilupparsi. Per esempio il disco, io non ho visto il film di, non l'ho ancora visto, di Ken Loach, però me ne hanno parlato tanto. Dovevamo fare probabilmente faremo una presentazione a Piano Terra del collettivo Giga Workers, di presentazione e discussione, però sul discorso dei rider, sul discorso del trasporto, su queste forme di lavoro precario all'interno della logistica, che è uno dei settori dove la quota di lavoro precario è massima, perché si gioca sul disguido e l'ambivalenza del lavoro autonomo, lavoro etero diretto, lavoro subordinato, tu sei padroncino, non sei padroncino, ma lavori in partita IVA, non lavori in partita IVA, sei socio di una cooperativa, non sei socio di una cooperativa, ma decidi tu quando lavorare, no, non decidi quando lavorare, ma ti chiama un'applicazione tecnologica, un'app, eccetera, così. Tutte queste nuove modalità di organizzazione del capitalismo e della piattaforma, che bisogna indagare, capire quali sono anche gli strumenti per sviluppare contropotere su questo potere tecnologico che ci viene imposto, no? Su cui noi siamo assolutamente, i sindacati sono assolutamente arretrati, non riescono a comprendere bene questo. Adesso qualcosa forse si inizia a muoversi dopo anni. Beh, a Milano esiste da 4 anni un collettivo che si chiama Deliverance, a cui io collaboro, sul che fa attività di rappresentanza dei riders, eccetera, e alcune cose, un'apertura di un tavolo su garantire almeno un'assicurazione, determinate sicurezze contro gli infortuni, determinate garanzie di contributi sociali, eccetera, si sta cercando di aprirle per sviluppare una cosa. Sicuramente la sentenza che c'è stata recentemente per quanto riguarda il caso Foodora è importante, perché ribadisce l'eterodirezione della prestazione dei RALIS, che non è lavoro autonomo, non è lavoro imprenditoriale, non ci prendiamo per il culo, scusa il francesismo.
No, ma questo secondo me è anche questa impressione di questa sentenza, del valore che ha, però se non viene accompagnata da una capacità di conflittualità, anche questa rischierà di venire marginalizzata.
Certo,
la sentenza,
eh? Certo.
Questa è una cosa. No, invece c'è una cosa sulla quale forse in altra occasione potremo ragionare ancora, perché noi sosteniamo che l'attuale sistema ripartizione, nonostante diciamo la decontribuzione incentivata da tutti i governi negli ultimi, perlomeno negli ultimi 6-7 anni, no, sia ancora in grado e sostenibile di mantenere le pensioni previdenziali, non certo quelle assistenziali, non certo quelle sociali, non certo quelle che devono essere a carico della fiscalità generale, non possono essere a carico della contribuzione dei lavoratori.
Infatti
su questa cosa qua noi incontriamo qualche difficoltà, perché ci piacerebbe acquisire un qualche parere, no, su questa sostenibilità di un sistema che era stato pensato con aliquote elevatissime, perché non esiste, per quello che ne sappiamo noi in Europa, un paese che abbia aliquote pensionistiche al 33%, no? E che questo sistema, nonostante diciamo le i ladroneggi organizzati dai vari governi, però sarebbe in grado di coprire e di essere sostenibile per il pagamento delle pensioni previdenziali. Ma questo forse è un argomento ulteriore di cui ci potremmo...
No, se ne potremmo discutere. Io credo che siano necessarie 3 condizioni. Perché sicuramente bisogna tener conto, questo è un dato oggettivo, della dinamica demografica. È chiaro che in un paese come l'Italia, dove si vive più lungo, anche se l'aumento della vita sta rallentando, comunque questo è già di per sé sintomatico, e sicuramente abbiamo un problema con un tasso di natalità molto basso, per cui la piramide generazionale tende a modificarsi con una certa velocità. Questo è un dato da cui non si può prescindere, certo. Ma che pone una serie di problemi sociali ed economici non indifferenti.
Certo.
Allora, prima di tutto credo che la separazione tra previdenza e assistenza sia importante, certo, per dare a Cesare quel che è da Cesare. Cioè i soldi presi con contributi sociali pagati, che sono i soldi dei lavoratori, devono essere utilizzati interamente per le pensioni dei lavoratori. Quindi tutto ciò che non rientra all'interno, con tutto questo, le pensioni sociali, disoccupazione, eccetera, fuori, sono qualcosa che deve essere contabilizzato a latere. Questo, certo, è un punto importante.
Anche gestito all'altere.
Anche gestito, certo, gestito.
Poi fa il calderone, no?
Certo, gestito da un ente diverso dall'INPS.
Certo.
Certo, sì. La seconda condizione è la regolarizzazione dei lavoratori migranti. Perché i lavoratori migranti sono giovani. Anzi, bisognerebbe aprire i confini ai lavoratori migranti, non chiuderli, non farli morire nel Mediterraneo, inserirli, perché c'è una domanda di lavoro che comunque viene inevasa, ma giustamente, perché chi ha fatto un investimento sulla propria vita, ha fatto sacrifici per un percorso di studi, per un percorso formativo, eccetera, poi è chiaro che se proprio ridotto in condizioni miserrime accetterà l'ultimo lavoro, ma è giusto che non accetti di fare l'ultimo lavoro quando lui ha studiato 7 anni. Cioè il fatto che uno che si laurea in ingegneria poi dice ma a me il posto di cameriere non mi va più, non è un fannullone, non è un ciusi,
Certo.
Lo può fare per 3 mesi all'estate come i lavoretti, ma non è che diventa la sua vita questa. Cioè, questo mi sembra anche un dato di civiltà, questo. Quindi è chiaro che tutta una serie di riorganizzazione dell'offerta di lavoro, inglobando la forza lavoro migrante, è quella più giovane, quella che fa più figli, poi tra parentesi, visto che in Italia si fanno più figli per una serie di ragioni, non per egoismo, ma grazie soprattutto alla precarietà. Uno degli effetti della precarietà eccessiva in questo paese è che le coppie non fanno più figli. Chi ha voluto la precarietà? Ti ciucci gli esiti che hai voluto. E non dico mi fai discorsi tanto sulla famiglia, ma qui le donne sono egoiste, non fanno figli, eccetera. Ma mettiti tu, io una figlia di 23 anni, voglio mettere che devo fare i figli adesso.
Certo.
È immaginare. E la terza condizione è quella di un sistema di contribuzione che aumenti la quota di progressività. Cioè i contributi previdenziali variano a seconda degli scaglioni di reddito percepito, come se fosse un'imposizione sul reddito. Qui si va invece in una direzione completamente opposta. La progressività delle aliquote sull'IRPEF tende a essere ridotta, si parlava fino a poco tempo fa di flat tax. È lo stesso per quanto riguarda i contributi previdenziali, che normalmente sono uguali per tutti, ma iniziare a tararli in maniera tale che chi guadagna poco ha meno quota di contributo previdenziale e chi guadagna di più ne assume di più, in maniera tale da creare un sistema contabile che possa essere in equilibrio. Io credo che sia possibile, bisogna fare dei calcoli, bisogna discutere, bisogna vedere tutta una serie di cose, bisogna anche forse liberalizzare l'uscita dal lavoro. Una volta
con discutere. Le pensioni di anzianità.
Esatto. Una volta tolta la questione dei lavori usuranti, che è una questione che adesso è ancora affrontata in questo paese. No? Ma gli altri, se uno vuole lavorare fino ai 75 anni, per me può lavorare. Se uno invece ha maturato la sua pensione a 63 anni, perché ha tutte le carte in regola e vuole andare in pensione, è giusto che vada in pensione, come è giusto che chi invece vuole continuare a lavorare, continui a lavorare. Sai, dipende dai lavori che si fanno. Non è un caso che i docenti universitari stanno purtroppo all'università fino a 70 e altro e impediscono poi ai giovani di entrare. Se devo fare un esempio personale,
insomma, ci sono tanti argomenti in cui certo. Interrogarla. Questo però delle pensioni, come può pensare, ci sta particolarmente a cuore.
Beh, lo immagino.
Secondo noi, diciamo, già ci sono le caratteristiche, non c'è il sistema pensionistico che tra l'altro è stato varato nel 69, non è un anno a caso, no?
Certo.
Consentano, dopo alcune modifiche, come lei ha già detto, rispetto alla separazione, ma una cosa che non si dice mai nella stampa è che mentre avveniva questo processo di passaggio dal sistema a ripartizione al sistema, quindi con il calcolo retributivo, e al sistema invece dal retributivo al contributivo, lo Stato si appropriava di tutti i beni immobili e mobili degli enti previdenziali, perché tra il 2002 e il 2006 ci sono stata la svendita di tutto il patrimonio,
esatto,
edilizio degli enti previdenziali sequestrato dai governi di allora, Amato in primis. Quindi c'era, diciamo, una fetta di avanzo che andava oltre, diciamo, l'utilizzazione impropria per l'assistenza, ma addirittura no, si appozzava le mani nella contribuzione per dire che bisognava recuperare sul debito pubblico. Altro argomento che lei conosce bene, la funzione del debito pubblico in tutto questo processo.
Sì, qui si aprirebbe un capitolo di cui se ne può parlare per un'altra ora.
Certo. Quindi noi la ringraziamo, professore, e speriamo di risentirci a più presto.
È andata via la comunicazione, però all'ultimo, per fortuna.
Allora, l'ultima considerazione, insomma, credo che questa conversazione sia stata interessante, che dovremmo sicuramente proseguirla, speriamo che il professore sia disponibile per altri incontri, ma volevo concludere il discorso dicendo, perché l'avevo diciamo completato all'inizio per documentare quanto fossero diminuiti i posti al lavoro indeterminato, no? Avevamo detto 1.200.000 posti di lavoro in meno negli ultimi 5 anni a tempo indeterminato. Ma il discorso dovrebbe essere completato vedendo quanto invece sono aumentati i posti di lavoro, quelli precari nella loro generalità. Allora, pensate che siamo arrivati ogni anno a avere più di 6 milioni di contratti precari, da quelli a termini agli apprendisti, tutta la varietà che c'è, no? Poi in un anno si sottoscrivono ben 6 milioni di contratti di questo tipo, e sono 6 milioni che però continuano a crescere. Erano nel 2014 4 milioni, adesso siamo diventati a 6 milioni. Quindi diciamo la legge è stata tradita, non solo perché non sono aumentati i posti a tempo indeterminato, ma è stata tradita anche perché è dilagato il lavoro precario, insomma, che le imprese possano ormai utilizzare il lavoro come si usano le cose, anzi peggio, perché le cose tutto sommato poi bisogna curarle, bisogna manutenerle eccetera, mentre invece il lavoro ormai è diventato una cosa che si può spremere mese per mese, giorno per giorno, no? E poi buttare nel cestino. Quindi la trasmissione si conclude qua, speriamo di sentirci la prossima settimana e portare avanti questo discorso, se non nel frattempo non intervengono altre cose che sarebbe opportuno che intervenissero, che è, diciamo, una cronaca delle lotte che purtroppo è difficile realizzare nel campo del precariato.